il progetto, appunto, la legge di iniziativa popolare per una buona scuola per la Repubblica.
Grazie, intanto buonasera a tutti, io sono l'unico straniero, credo, quindi mi sono detto nella vita faccio l'insegnante, insegno matematica, matematica applicata, per 3 anni che faccio questo lavoro. Un'unica precisazione iniziale, mi riattacco al preambolo che aveva fatto il dirigente. Io non credo che sia corretto dire che la proposta del PD non è una proposta di riforma. Lo dico per 3 motivi. Primo motivo, una sua articolazione, quel documento di 136 pagine ce l'ha. Che poi a me sia un'articolazione che non mi convince, che non mi piace, questo è soggettivo, ma l'articolazione c'è. Contemporaneamente il Partito Democratico sta portando avanti anche altri 2 progetti e io di questo non posso dimenticare. Un primo progetto che riguarda tutta la scuola pre-primaria, cercando di impacchettarla in un unico grosso scatolone che va da 0 a 6 anni. E questa è un'altra cosa che mi lascia molto perplesso, se non altro perché viene proposta dentro un sistema definito nella legge stessa integrato. Sostanzialmente, ancora una volta, lo Stato demanda al privato la possibilità di mandare avanti un servizio pubblico. La terza cosa è che contemporaneamente, anche questa è in cantiere da anni, ma dentro il documento delle 136 pagine, un piccolo accenno è venuto fuori, la riforma degli organi collegiali. Proposta in partenza da Valentina Aprea, diventata proposta Aprea Ghizzoni, e Ghizzoni che mi risulti è Partito Democratico, richiamata non troppo implicitamente anche nel documento delle 136 pagine. Quindi io credo che un'idea di modificare la struttura attuale che ha la scuola ci sia. Ci sia, non viene portata avanti forse con un unico documento organico, ma le premesse per provare a modificare tutto il percorso scolastico ci sono. Detto questo, che cos'è la nostra proposta? Io nei primi 2 minuti faccio un breve excursus. È una proposta che nasce il 30 gennaio 2005. 10 anni fa, abbiamo fatto il compleanno 10 giorni fa a Roma di questa proposta. Perché è nata? In quel momento avevamo al governo Berlusconi come ministro dell'istruzione, non più pubblica perché avevano cancellato la parola pubblica, Lavorati, che aveva cominciato a intervenire con tutta una serie di provvedimenti, dei quali alcuni li stiamo ancora vivendo, in particolare nelle scuole di livello più basso, cioè infanzia, scuola primaria e scuola media, che ci avevano lasciati molto perplessi. Io faccio parte di un giro di persone che da 20, 25 anni si preoccupa di problemi scolastici. Esistiamo in tutta Italia, abbiamo spesso cercato, oltre che raccordarci fra di noi, anche di raccordarci con i partiti politici, prevalentemente quelli di sinistra. Io mi riconosco in un percorso di sinistra. Abbiamo molte volte bussato anche alla porta del Partito Democratico, senza mai aver avuto troppo ascolto. In quel momento noi pensavamo che non fosse necessario solo e esclusivamente dire no alle proposte che portava avanti i Lavorati, anche perché quello c'è sempre stato rinfacciato, voi siete in grado di dire solo no, ma di provare a costruire. Come è nata questa proposta? Il 30 gennaio 2005 si fa una prima assemblea, presente un centinaio di persone a Venezia. Da lì ci si dà un iter. Si pensa quale potrebbe essere la struttura dell'articolato, quali sono gli argomenti fondamentali e soprattutto qual è il meccanismo che questa legge dovrebbe sostenere, un meccanismo di inclusività, di partecipazione, basato sugli articoli della Costituzione. Non è una legge che entra specificamente nel merito di tutto quello che si può fare. Potremmo chiamarla una legge quadro. Per chi non l'avesse mai letta, io ho portato anche un po' di copie, sono 29 articoli, quindi rispetto a una legge normale, è una legge molto, molto compatta, 8 pagine in tutto. Da una prima idea si lavora online e con sedute successive che si sono svolte a Roma, Firenze, Milano, Napoli, costringendo chi come noi è un volontario della scuola a muoversi, gratis e tamore lei, di notte tendenzialmente per raggiungere un posto piuttosto che un altro, ma ritenevamo all'epoca che oltre al dialogo online fosse necessario un dialogo fra persone. un trialogo fra persone che ha fatto sì che nel giro di un anno, arriviamo al 22 gennaio 2006, venga confezionata la bozza definitiva. In quella bozza definitiva, molti dei singoli che hanno concorso hanno fatto passi indietro. Passi indietro perché? Perché è impossibile che una proposta riesca ad accontentare al 100% tutte le persone che concorrono a scrivere. La nostra, credo, forza è stata proprio quella, fare un passo indietro tutti quanti per arrivare a condividere quei 29 articoli. Forse non sono scritti esattamente come mi piacerebbero tutti, però in quei 29 articoli io riconosco non solo il lavoro mio, ma di quello di tutte le altre persone che hanno lavorato in concorso per arrivare a mettersi d'accordo. È una delle cose che il governo non ha mai fatto, men che meno con l'ultima consultazione online. Andare a parlare con la gente che nella scuola vive. Attenzione che questo gruppo era un gruppo misto, non eravamo solo insegnanti. Diversi erano genitori, alcuni studenti. Di questi studenti, i più vecchi li abbiamo incontrati adesso, 10 anni dopo, con l'università finita, genitori a loro volta. Quindi il tempo è passato. Nel 2006, gennaio 2006, bozza conclusiva, deposito e iter di una qualsiasi legge di iniziativa popolare, raccolta delle firme, firme che vanno certificate, ne servono 50.000, in 3 mesi ne teniamo su 50.000, decidiamo, visto che il tempo a disposizione sono 6 mesi, di proseguire. Al 4 agosto, la scadenza entro cui dovevamo consegnare, noi avevamo 100.000 firme, di queste 79.000 e qualche centinaio, non ricordo il numero esatto, certificate, 20.000 no, per problemi burocratici, farsi certificare le firme non è una cosa semplice, men che meno lo è se è un normale cittadino che lo fa e non un'associazione, un partito, qualcuno di grosso. La legge viene depositata, comincia il suo iter, è depositata sia alla Camera che al Senato, viene discussa 2 volte alla Camera, siamo alla fine del 2007, in quel momento il governo, era il governo Prodi, comincia ad avere i primi cedimenti. 2 mesi dopo il governo Prodi cade. Quella proposta era la proposta di legge numero 1600, sostanzialmente non viene più discussa. Cambiamo governo, arriva il governo Berlusconi successivo, 16ª legislatura. Quella proposta di legge, come tutte le proposte di legge, ha validità per 2 legislature successive. Diventa la proposta di legge numero 1 della legislatura Berlusconi, Tremonti, Gelmini, tanto per capirci. Era lì, era depositata, bastava che qualcuno chiedesse che venisse discussa contemporaneamente ai lavori portati avanti dalla Gelmini. Saremmo riusciti a battere la Gelmini? Non lo so, ma avremmo messo un granello di sabbia nel meccanismo, perlomeno avremmo tentato di diminuire l'impatto della riforma Gelmini. A me dispiace dirlo, ma c'è stato un partito che questo non l'ha reso possibile. All'epoca non si chiamava Partito Democratico, aveva un'altra sigla, ma sono sempre le stesse persone. La proposta c'era e non è stata tirata fuori dal cassetto. Finita la legislatura Berlusconi numero 16, la legge finisce il suo iter, ha fatto 2 legislature. Arriviamo a gennaio 2014, in quel momento ministro Carrozza. Noi pensiamo che sia necessario cominciare a riparlare di scuola. Cominciamo un nuovo percorso, non possiamo ritirare su di nuovo le 100.000 firme e quindi cosa facciamo? Andiamo in cerca di parlamentari che adottino il testo della legge e che a loro nome lo ripropongano a Camera e Senato. In 5 mesi ce la facciamo, il 2 agosto viene depositato il testo al Senato, è firmato ora come ora da 18 parlamentari, ci tengo a sottolinearlo, di tutti i partiti politici. 5 Stelle, fuoriusciti 5 Stelle, SEL, Partito Democratico, PDL, Lega, l'unico partito in cui non siamo riusciti a trovare nessun firmatario si chiama Scelta Civica. Aperta e chiusa parentesi. Dal 2 settembre è depositata anche alla Camera, 7 deputati l'hanno firmata, questa mattina se ne sono aggiunti altri 8, quindi possiamo dire che in questo momento noi abbiamo 18 senatori e 15 onorevoli della Camera. I 3-4 punti salienti, perché con 10 minuti di più non riuscirei a dire. Vi ho già detto che è basata sostanzialmente sull'articolato della Costituzione e questo lo dice in maniera esplicita l'articolo numero 1. Il sistema educativo di istruzione statale si ispira a principi di pluralismo e di laicità. Quindi sposiamo quello che diceva lei. È finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, all'acquisizione di conoscenze e competenze utili anche, sottolineo, anche per l'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno e di ciascuna, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, tutti i documenti che il nostro Stato, ovviamente la Costituzione, ma anche gli altri due, ha sottoscritto e si è impegnato a divulgare. Concorre altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e di genere che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine, parte dell'articolo 3 della nostra Costituzione, garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale ausiliario tecnico amministrativo, genitori e studenti, tutte le persone che in qualche modo aveva chiamato anche lei. Nell'articolato primo chiediamo un impegno economico stabile per il futuro. Il conto che vi ha fatto lei, 17 miliardi, l'abbiamo fatto anche noi. In questo momento l'Italia, a seconda di chi dà i numeri, citava le statistiche, prima le statistiche sono molto manipolabili, ci viene detto che sta impegnando una percentuale del suo PIL che va dal 4,1 al 4,2. Negli ultimi 15 anni siamo passati dal 5,2 al 4,2. Abbiamo perso il 20% di investimento. Noi chiediamo che si investa quanto? Esattamente quanto è la media di tutti i paesi europei, 6% del PIL. Siamo consci che non potrà avvenire in un'unica soluzione questo tipo di passaggio, ma proprio perché non riteniamo che le cose debbano essere fatte a breve, dandosi un'ottica di lungo termine, 4-5 anni come minimo, noi chiediamo uno spostamento che diventi stabile pari al 6%. Se non avremo questo tipo di operazione, tutto il resto, è inutile che ce lo nascondiamo, diventa sostanzialmente ingestibile e sono promesse che non avranno uno sviluppo futuro. Poi, per quanto riguarda la parte inerente, prendiamo via perché sennò non ci stiamo dentro, gli altri punti che a nostro avviso sono salienti: obbligatorietà del percorso dal quinto anno, noi chiedevamo all'epoca, al diciottesimo per completare qualcosa che è tuttora incompleto, era un passaggio previsto già 15 anni fa, spostamento dal 14esimo al 16esimo e poi dal 16esimo al 18esimo. L'alternanza di governi di centrodestra e centrosinistra quest'ultimo pezzo non l'ha mai portato avanti. Dotazioni organiche aggiuntive stabili. A me dispiace dirlo, ma le dotazioni organiche aggiuntive previste in questo articolato non mi piacciono, perché non mi viene detto di ciascuna delle persone che io spedirò in organico aggiuntivo cosa farà, quale sarà il suo compito. In una scuola superiore, se io dovrò dare due persone, questi sono i numeri che ha dato il Ministro, due persone di organico per ogni istituzione scolastica italiana. Io insegno in un istituto tecnico a indirizzo informatico. Supponiamo che mi mandino una persona che è abilitata in informatica e una che è abilitata in chimica. E se i miei problemi sono in italiano, in scienze o in matematica, cosa me ne farò di quell'organico lì? Non è in questa maniera che si fanno le cose. Noi chiediamo che ci sia un organico che lavora a livello di istituto e che sia necessario, questo si può fare benissimo, si faceva fino a 20-25 anni fa, sostanzialmente prendendo l'orario di ogni insegnante, staccandone una parte e proponendola come orario frontale e dedicando altre ore a tutte le necessità che ci sono nell'istituto: inclusione, accoglienza, alfabetizzazione, recupero, approfondimento. Questo può farlo ciascun insegnante nel suo percorso, specializzandosi in alcune di queste cose. Questa proposta, così com'è, non mi dà uno sbocco di questo tipo. La scuola dell'infanzia, noi all'epoca pensavamo di includere il quinto anno, perché? Perché sul territorio italiano la scuola dell'infanzia è quella che manca. Abbiamo fatto una fatica bestia 30 anni fa per trasformare la dizione asilo in scuola dell'infanzia o scuola materna. Non è un caso. Lo Stato si impegna negli articoli 33 e 34 della Costituzione a istituire scuole di ogni ordine e grado. Aver trasformato la scuola dell'infanzia con quel nome aveva quel senso. Io non so la vostra regione, ma nella mia, Veneto, il 67% dell'istruzione è privato, cattolico. Lo Stato non ha tenuto fede al suo impegno. Ed è questo che mi spaventa anche nella proposta 06 del PD. Ripristino ed estensione del modulo e del tempo lungo nella scuola primaria, ma con le compresenze. Non voglio un tempo pieno, un tempo lungo, dove non ci sono le compresenze. Erano quelle che ci venivano invidiate dagli altri stati, erano quelle che tenevano in piedi il percorso. Una scuola media, di nuovo col tempo prolungato, dove la fase di alfabetizzazione, studenti migranti, approfondimento e recupero, studenti ignoti, passatemi il termine, che veniva fatta nella scuola media fino a 10 anni fa e ci è stata tolta, venga ripristinata. È inutile continuare a dire che la scuola media è l'anello debole, è l'unico momento in cui viene citata in quel documento. Certo, è l'anello debole, l'avete indebolita, noi vogliamo che torni a essere una scuola piena di unità. Ultima cosa, la scuola superiore, organizzata in un biennio unitario, sottolineo unitario e non unico, a scanso di equivoci, in cui tendenzialmente lo studente fa già una prima scelta, liceo, istituto tecnico o istituto professionale, ma non la fa già ingabbiata in un percorso che a 13 anni lo costringe a non poter più modificare le sue idee. Una scuola in cui in quel biennio sostanzialmente tutti arrivano ad avere una cultura di base identica, un minimo di orientamento verso il triennio successivo, ma con una possibilità di poter cambiare se alla fine del biennio quello che ho scelto mi rendo conto che non funziona. Un triennio molto indirizzato, una presenza di alternanza scuola-lavoro, garantita però, garantita allo studente così come passa in questo documento, non esiste. Primo, perché 200 ore all'anno, io non so chi ha scritto il documento, ma io purtroppo lo so ed è questo che mi terrorizza, 200 ore all'anno di alternanza scuola-lavoro, lavoro in un istituto tecnico, noi abbiamo nel periodo del quarto anno, per tutti gli studenti tentiamo di far fare alternanza scuola-lavoro o stage. Vengo da una regione dove tutto sommato la crisi c'è, ma c'è meno che in molte altre. Per noi trovare le aziende che accolgono gli studenti è una fatica improba. Per riuscire a piazzare 100-110 studenti, se mi va bene, io contatto da 650 a 700 aziende. Chi pensano che accoglierà quegli studenti per 200 ore? 200 ore, anche fatte a 8 ore al giorno, sono un mese. Un mese che toglierò alla scuola nella sua parte didattica, ma che non troverò nessuno disposto ad accogliere. E soprattutto, perché sono impresa? Perché deve essere impresa? Perché non anche associazionismo? Perché non anche la possibilità di svolgere servizi utili al territorio? Perché tutte queste cose in quel documento io non le trovo? Ecco, noi dentro la nostra proposta chiediamo che l'alternanza, se va fatta, vada fatta così, garantendo gli studenti che non verranno presi da quelle aziende a cui comunque lo Stato darà anche un beneficio economico per fare lavoro nero sostanzialmente, lavoro non pagato, ma un apprendimento vero e proprio seguito prevalentemente da tutor scolastici e non da solo da tutor di impresa, magari avendoli formati sulla sicurezza, cosa che non è ancora un obbligo. Per cui quando io mando un mio studente in un'impresa, tendenzialmente se non l'ho formato io a scuola per 8 ore, l'impresa non me lo forma. Tutte queste cose io in quel documento non le trovo. Continuo a pensare che qui ci siano. Chiudo dicendo che nel percorso che stiamo facendo noi stiamo montando dei comitati di supporto alla legge di iniziativa popolare in più città possibili. Ce l'abbiamo in 11 città, a me non dispiacerebbe che magari questa sera da Trieste venisse fuori nel piccolo il 12°.